Italiani all'ascolto, come ogni giovedì davanti a me Ascanio Vitale, ingegnere e direttore di Stop CO2, società specializzata in efficienza energetica e fonti rinnovabili, ex responsabile energia per Greenpeace e WWF, collaboratore anche del Fatto Quotidiano. Buonasera Ascanio.
Buonasera.
Allora, io dico, appello proprio a tutti gli italiani, perché quando si parla di energia, no, l'italiano è sempre in una posizione, diciamo, un po' da sfigato, perché il gas arriva dalla Russia, perché il petrolio ce l'hanno gli arabi. Noi siamo sempre quelli che non hanno l'energia, no? E se la devono comprare. E giustamente chi è che fa il prezzo? Il prezzo lo fa il mercato e quindi la nostra bolletta aumenta e noi, più che imprecare, insomma, non è che possiamo fare tanto altro. Cerchiamo di mettere in atto i consigli che anche tu, fra gli altri, ci hai dato proprio qui su Ecoradio, no? Quindi cercare di utilizzare al meglio l'energia che abbiamo, di risparmiarla il più possibile. Ma guardando al futuro, no? Guardando un minimo di innovazione tecnologica, ma il futuro deve essere sempre così o addirittura peggiore, dato che, per esempio, il prezzo della benzina continua a salire? Oppure l'innovazione tecnologica ci può garantire un orizzonte, come dire, più luminoso?
Qui il discorso, scusate, il discorso è un discorso che va su due piani paralleli. Qual è il livello tecnologico? Cosa ci offre la tecnologia attualmente? Che sviluppi futuri ci offre la tecnologia nel campo delle fonti rinnovabili? E quali sono le intenzioni politiche di pianificazione del piano energetico a lungo termine? In Italia attualmente il focus rimane improntato, anche in funzione delle ultime dichiarazioni sia del ministro Clini che del ministro Passera, rimane improntato sulla conservazione del cuore di produzione italiana, che rimane improntato principalmente su gas e petrolio, e un minimo investimento dovuto secondo le regolamentazioni internazionali, gli obblighi che prendiamo a livello internazionale sulle rinnovabili e le tecnologie alternative sostenibili. In realtà, se vogliamo fare un discorso serio su uno sviluppo a lungo termine nell'arco anche del panorama economico e tecnologico mondiale, l'Italia potrebbe essere un leader mondiale nel campo dell'innovazione tecnologica, per sia la forte abbondanza di fonti rinnovabili che abbiamo, sia per il know-how che si sta sviluppando in Italia, sia a livello universitario che aziendale, e che purtroppo non riceve l'attenzione che dovrebbe ricevere, perché noi continuiamo a investire su rigassificatori, su nuovi gasdotti che ci portano
gas. Quindi su tecnologie vecchie.
Su tecnologie vecchie, ognuno di questi impianti ha tempi di ammortamento molto lunghi, per cui in termini reali, concreti, imprenditoriali, sono impianti che una volta installati devono fare mercato per 40-50 anni. Quindi sono piccoli elementi che fanno struttura e sistema e che ci allontanano da un disegno di transizione tecnologica verso tecnologie sostenibili. Quindi se noi continuiamo a fare questo come impianto base e poi continuiamo a dire sì, le energie rinnovabili sono importanti, io me lo sento dire dalla mattina alla sera a qualsiasi politico, poi sono importanti ma non più importanti delle quelle tradizionali. Invece l'impronta vera che bisognerebbe dare a una vera transizione tecnologica è che le energie rinnovabili sono il futuro per l'Italia e bisogna investire su quelle per riuscire a portarle a livelli di competitività sufficienti.
Quindi tu dici ci servirebbe una svolta non solo a parole, no? Perché che le energie rinnovabili siano importanti, no? Che il futuro debba essere sostenibile, non c'è nessuno, no? Neanche il più becero dei politici che ti dica no, puntiamo invece sul vecchio, sul petrolio e sul gas. Però una cosa sono le parole, una cosa poi sono i fatti, no? Qualcuno però dice, sì, vabbè, ma con le energie rinnovabili mica ci possiamo alimentare tutta l'Italia, no? Nel senso che queste energie rinnovabili danno purtroppo poca energia, purtroppo non soddisfano il nostro fabbisogno. È vero questo, Ascanio? Non ce la fanno?
Allora, è vero parlare di tecnologie attuali e dei trend di crescita tecnologie attuali, vedendole crescere così e vedendo l'efficienza dei singoli impianti, è vero. Anche persino nelle università, molte persone che non hanno nessuna dipendenza particolare da qualsiasi lobby, per cui lo dicono veramente in buona fede, sostengono non c'è futuro per le rinnovabili al 100% in Italia. Il discorso in realtà andrebbe fatto in una chiave un po' diversa. Primo, perché è una transizione che richiederà decine di anni. Stiamo parlando di una transizione al 100% rinnovabili prevista in un periodo variabile tra il 2075 e il 2100, quindi il grosso del lavoro, che dovrebbe essere una transizione al 70-80%, andrebbe fatto entro il 2050, la parte successiva residua, che risulta anche più difficile strutturalmente, va fatta nei 50 anni successivi. Ora, se vogliamo fare un discorso di questo tipo, sì, l'Italia potrà vivere di 100% rinnovabile, lo succede già per un migliaio di comuni in Italia che vivono al 100% da forniture rinnovabili. Si può allargare a livello nazionale, ovviamente con scale diverse, richieste diverse, perché il piccolo comune serve soltanto impianti residenziali e qualche certo. Piccola azienda, servire, diciamo, una componente di trasporti e di impronta industriale, diciamo, del paese è un po' più complesso. Un altro fattore che va tenuto in considerazione è lo sviluppo tecnologico. Attualmente un pannello solare fotovoltaico a un rendimento del 20% massimo. Fino a 5-10 anni fa non si parlava più di rendimenti, eravamo diciamo intorno alla metà di quello che oggi sono i pannelli solari fotovoltaici. Stessa cosa vale anche per il solare termico. Piccoli impianti prima riuscivano a convertire il 40% di energia, oggi siamo saliti al 60%. Quindi l'efficienza specifica di ognuna di queste tecnologie cresce e si affacciano sul mercato nuovi tipi di tecnologie che hanno principi di funzionamento completamente diversi da quella che è il modo tradizionale di sfruttarla. E faccio esempi pratici. Uno di questi, per esempio, è il solar cooling. Parliamo di solare termico. Il solare termico viene concepito principalmente per riscaldare l'acqua, quindi ai nostri occhi lo si usa d'inverno per integrazione al riscaldamento, ne abbiamo già parlato
Certo.
estensivamente, e tutto l'arco dell'anno, per quanto possibile, diciamo con contributi variabili, per fare acqua calda sanitaria, quindi utilizzarla per le docce o gli usi comuni. In realtà, quando si progetta un impianto solare, si è molto limitati sulla parte invernale, perché se io metto tanti pannelli, per intenderci, su una casa o su un'abitazione che usa acqua calda, d'inverno riesco ad avere più acqua calda e quindi magari riesco a fare il riscaldamento con una componente notevole rinnovabile, ma d'estate mi ritrovo una superficie enorme che con il calore più intenso mi crea un surplus di acqua calda che è inutile in una casa,
Certo
perché
che
una volta mi
non mi
sono fatto le
serve.
docce o al massimo l'ho usato negli elettrodomestici, certo non riscaldo più la casa, sarei
Posso
un
invitare
pazzo.
amici a farsi le docce, però voglio dire, a
Ecco,
certo
sì, dovresti
punto
invitare l'intero quartiere
diventa un
perché.
centro benessere, non diventa più una casa, insomma.
Quindi un sistema che ci è venuto diciamo,
Ti interrompo subito, un sistema che quindi mi dici solar cooling si chiama.
Sì.
Beh, ne parliamo tra pochissimo su Ecoradio. Ci siamo lasciati sul solar cooling e su questo ci ritroviamo, anche perché non pensiate che nel frattempo mi abbia spiegato privatamente che cos'è, insomma, voleva farlo in maniera pubblica, per cui vai a scagno, che cos'è il solar cooling?
Solar cooling unisce le esperienze che abbiamo di raffinazione della tecnologia solare termica a quelle che abbiamo provenienti dalle pompe di calore e dagli impianti di condizionamento. Funziona con un principio che è un po' complesso da spiegare, diciamo, in due parole, però diciamo che in termini molto semplici, per fare una metafora, il motivo per cui noi sentiamo freddo quando usciamo dalla doccia, tutti bagnati, alla prima ventata sentiamo più freddo, è perché il vento sposta le molecole di acqua, dell'acqua, delle goccioline d'acqua attaccate a noi, più energetiche, che sono sulla superficie della goccia attaccata al nostro corpo, dando energia con un po' di vento. Queste molecole più energetiche si
Si
abbandonano il
allontanano.
nostro, si evaporano praticamente dalla goccia, rimangono quelle più calme, più ferme, che vibrano di meno. Quindi la temperatura media della goccia scende e noi sentiamo freddo. Con questo principio si può dal caldo ottenere del freddo, perché si separa la parte più calda, rimane la parte più fredda, e la parte più fredda in realtà è più fredda della temperatura media che un tempo si aveva. Quindi da un ambiente che ha una certa temperatura io posso ottenere del freddo. Queste macchine che lavorano in questa maniera si chiamano macchine all'assorbimento, spero di aver reso l'idea, ma insomma sono abbastanza complesse, utilizzano ammoniaca o bromuro di litio come liquido termovettore, mentre diciamo normalmente negli impianti solari si usa acqua. Io l'acqua del pannello solare incrementata di calore, quindi con impianti con superfici enormi, la porto a temperature di 90 gradi o superiori. Ebbene, quando l'acqua è così calda, ed avviene proprio d'estate, quando io ho una superficie, come abbiamo detto prima, maggiore di quella che
Certo.
mi sarei aspettato in una normale progettazione, ebbene, tutta quest'acqua così calda può creare del freddo attraverso le macchine d'assorbimento e risulta estremamente più competitiva degli attuali condizionatori perché consuma fino al 10% del consumo attuale di un climatizzatore. Per cui io con il consumo di un ferro da stiro io posso climatizzare un appartamento da 150 metri quadri col consumo elettrico di un ferro da stiro, quando in realtà un tempo per un climatizzatore diciamo ne usavo diciamo tre ad occhio
Certo,
di ferri da stiro.
ma allora io non lo so se voi all'ascolto siete magari più bravi di me tecnicamente, se riuscite a seguire, però il problema è che una cosa è capire il discorso da un punto di vista tecnico e per questo esistono anche gli ingegneri, no? Per cui uno chiama un consulente come te e si fa spiegare tutto, però quello che invece è interessante per noi che stiamo ascoltando è che ci sono delle prospettive che sono enormemente più incoraggianti di quelle che invece magari leggiamo, no? Cioè non siamo condannati a dover pagare bollette sempre più alte o ad avere sempre il cappio al collo perché ci sono paesi che hanno il petrolio, paesi che hanno il gas, eccetera. Ora, energie rinnovabili, no? E quindi anche investimenti che servirebbero su queste rinnovabili. Ce ne sono. Del solare ne abbiamo parlato, il solare termico, il solare fotovoltaico, insomma, abbiamo cercato di dare uno sguardo su questa tecnologia che sfrutta il sole. Ce ne sono però anche altre. Tu, una volta abbiamo parlato del nucleare, tu ci hai nominato il fattore eolico, no? L'energia eolica, che avrebbe un impatto molto minore, per quanto ce l'abbia, anche semplicemente dal punto di vista estetico. Ma invece come tipo di energia, com'è l'energia eolica, per esempio? È una strada sulla quale merita andare, oppure più di tanto non può dare?
Allora, bisogna dire che in termini strettamente tecnici l'Italia non è un paese ricco di risorse eoliche quanto lo possono essere altri paesi. Abbiamo delle zone particolarmente favorevoli che in termini assoluti non sono eccezionali ma sono molto buone. Abbiamo una distribuzione eolica media sul territorio che permetterebbe l'utilizzo di impianti di piccola taglia e sfruttarli sotto questi aspetti. Quindi, diciamo, comincio a tranquillizzare chi pensa che parlare di eolico significa ricoprire l'intera penisola di enormi turbine. Ora, il discorso è vero, c'è un discorso fondamentale da fare che riguarda la differenza sostanziale tra i sistemi di generazione tradizionali, termoelettrico, a carbone, a gas, a petrolio, e l'energia rinnovabile. L'energia rinnovabile è di per sé un'energia che lavora a tensioni più basse, a voltaggi più bassi, quindi non parliamo di enormi impianti, ma di piccoli impianti. Questi piccoli impianti, per necessità anche di distribuzione elettrica, quindi per disperdere il meno possibile, si avvicinano all'utenza. Quindi chiunque sarebbe contrario ad avere una centrale a carbone fuori casa, nessuno ne parla e non ci sono grandi movimenti se non nelle zone interessate. Fuori da quelle, visto che sono grandi centrali che interessano enormi zone geografiche col loro servizio, chi protesta è soltanto una minoranza che si vede la centrale di fronte casa. Quando si parla di energie rinnovabili, gli impianti si separano e quindi ognuno di noi si ritrova un piccolo impianto di fronte casa e nascono.
E quindi protestano tutti perché si ritrovano la pala vicino casa.
Ora, va detto, per l'eolico, grande risalto, forse eccessivo risalto, è stato dato negli anni passati ai movimenti contrari all'eolico, perché su un profilo, diciamo, generale di opinione pubblica nazionale, le indagini delle Eurispes fatte lungo gli anni hanno dimostrato che la maggioranza degli italiani, è una percentuale variabile che varia dal 55 al 70%, è favorevole all'energia eolica. Quindi anche se si sente investita dalla presenza di questi impianti, ne comprende l'utilità e l'estrema competitività rispetto ad altre fonti, e il fatto che avere una turbina eolica di fronte casa per qualche decina d'anni, o per 10, 15 anni, 20 anni, significa avere un impianto che può essere eliminato e che sul posto non produce se non pochissime emissioni sonore, ma certo non ha gli stessi danni che può avere una ciminiera di un impianto a carbone o a gas. Quindi se la maggioranza è d'accordo, già bisognerebbe studiare un modo per ridurre al massimo lo scontro con la popolazione locale che invece la osteggia, e questo può essere fatto con dei criteri chiari, come hanno fatto alcune regioni, tra cui per esempio la Toscana, che è un esempio virtuoso in Italia, che ha assegnato delle aree in cui per questioni migratorie, per questioni paesaggistiche, si evita la costruzione degli impianti grandi e si dà invece delle aree in cui è possibile installare i grandi impianti e poi un'altra dove è possibile fare anche quelli di piccola taglia. Ebbene, l'eolico, da un punto di vista tecnologico, visto che è una delle energie che noi sfruttiamo da più tempo, perché dalle barche a vela ai mulini a vento l'uomo ha utilizzato il vento ancora prima di molte altre sorgenti. Il vento a oggi, diciamo, il lavoro che si sta facendo a livello tecnologico è aumentare l'efficienza della tecnologia attuale. In Germania, che vive di gran parte dell'eolico, alcuni lander arrivano al 35-40% di energia eolica, di energia fornita da componente eolica. In Danimarca addirittura si supera il 60% in alcuni momenti del giorno. A dimostrazione, questo apro una parentesi, che è possibile gestire percentuali ingenti e intermittenti l'energia elettrica. Ebbene, l'eolico attuale in Germania è sottoposto a un processo che si chiama di repowering, cioè stanno sostituendo le attuali turbine che arrivavano fino a 15 anni fa a 2 megawatt massimi con turbine sugli stessi pali, quindi si cambia la navetta, si mette una nuova navetta, in molti casi non è necessario ridimensionare il palo e si mettono turbine di stesse dimensioni ma più efficienti, quindi si riescono a fare, diciamo, fino al 30-35% di energia in più sostituendo un impianto che ormai è vecchio e è arrivato a fine ciclo di vita e senza interventi enormi, quindi semplicemente con un elicottero si leva la turbina.
Quindi non servono le grandi opere, insomma, no? Perché noi italiani siamo abituati che per avere grandi modifiche dal punto di vista energetico servono delle grandi opere. Se non è grande, per noi non è efficiente, no? Serve una sostituzione piccola, si sostituisce il motore, quindi è possibile, ma se ce la fanno i tedeschi, se ce la fanno i danesi, ce la possiamo fare anche noi? Vediamo tra poco su Ecoradio. di energia eolica, insieme a Ascanio Vitale stiamo parlando. Allora, Ascanio, la Danimarca arriva addirittura a picchi del 65% di energia proveniente da impianti eolici. Quindi questo è il segno che, insomma, è possibile che in un futuro, naturalmente se lo gestiamo bene, se ce lo prepariamo bene, però in un futuro noi possiamo vivere, alimentarci con le energie rinnovabili, che oggi vengono accusate di non avere gli stessi rendimenti dell'energia, insomma, del petrolio, del carbone, delle energie fossili. Ci stavi parlando proprio dell'energia eolica, no? Allora, quali sono le innovazioni in questo campo? Insomma, il problema è che si vede il palo, no? Si vede l'elica che gira e quindi tanti non ce la vogliono vicino casa. Ci sono dei pericoli nascosti legati all'utilizzo di energia eolica, non so, scorie da dismettere, oppure pericoli che non sappiamo, una centrale eolica scoppia o altre cose del genere?
No, assolutamente no. Quello, oddio, è successo e ci sono dei filmati molto rari di centrali che hanno preso fuoco in tempeste di vento per qualche sovravoltaggio interno, per cui ci possono essere stati dei danni. È roba molto rara e comunque è difficile trovare un'abitazione subito sotto la centrale. Diciamo che a distanza debita vi sono livelli di sicurezza massimi. L'eolico, diciamo, come unica componente, diciamo, di esternalità, cioè di danno ambientale, che può avere è quella dell'infrastruttura creata a supporto della centrale, quindi le strade costruite per arrivare al sito, che magari si trova in alta montagna o comunque su un costone, quindi di più difficile raggiungimento, e per far arrivare tutti i mezzi per montarlo bisogna costruire una strada, quindi la strada per farlo, diciamo, l'ambiente intorno recintato e le eventuali fondamenta che possono fare danni di carattere idrogeologico, quindi va analizzato il terreno sul quale si vanno a installare gli impianti. Date le dovute diciamo premesse sulla valutazione impatto ambientale di questi impianti, diciamo l'impatto in sé è molto basso e soprattutto, ripeto, sono impianti come anche il solare fotovoltaico che possono essere eliminati a fine ciclovita e ripristinate le zone senza particolari bonifiche rispetto invece ai centri.
Quindi non lasciano segni permanenti, non lasciano cicatrici, scorie che vanno eliminate, eccetera. Quindi tutta una serie di problemi che invece sono tipici di altre centrali e che naturalmente, quando parliamo di eliminazione, parliamo anche di costi che gravano su di noi, quindi non ci sarebbero costi ulteriori. Ma a proposito di costi e di denaro, ma noi in Italia come siamo messi con gli investimenti per quanto riguarda questo tipo, lo sviluppo di questo tipo di innovazioni? Cioè ci puntiamo oppure grandi parole ma pochi soldi?
Piangiamo quando si parla di soldi e celebriamo l'importanza delle rinnovabili quando bisogna fare propaganda. La verità è che vi è scarso impegno politico a creare un mercato virtuoso all'interno del panorama delle rinnovabili, soprattutto perché c'è grande confusione su un piano energetico nazionale. È difficile creare un programma di incentivazione efficace quando ci si concentra su un'unica tecnologia. In Italia il programma incentivante è stato focalizzato principalmente sui grandi impianti e sull'eolico e fotovoltaico, e sui piccoli impianti sul fotovoltaico. Quindi il fotovoltaico di per sé ha ricevuto una spinta enorme, cosa giustissima perché i costi erano alti e bisognava far, diciamo, aumentare la scala degli impianti per farli scendere, e oggi sono scesi tanto che nei prossimi mesi si prevede la grid parity, per cui si dovrebbe arrivare a un costo degli impianti tale da non giustificare più l'utilizzo di un incentivo e quindi risparmiare risorse pubbliche per avere comunque convenienza. Su altre energie rinnovabili non solo si è investito poco negli incentivi e quindi quelle componenti tecnologiche preesistenti sul mercato non sono state spinte quanto si dovrebbe, ma non si è fatto un discorso di potenzialità futura all'interno di un panorama energetico nazionale, per cui è difficile riuscire a capire quanto modulare la presenza di una o dell'altra in funzione delle risorse disponibili. Oggi in Italia, faccio un esempio pratico, la cogenerazione è abbastanza ben incentivata, ma l'eolico di piccola taglia continua a essere abbastanza osteggiato da una serie di procedure normative molto complesse per avere l'autorizzazione, così come altre energie rinnovabili non ricevono il finanziamento per la ricerca universitaria che occorre, che in Italia è all'eccellenza in alcuni casi, per, diciamo, la creazione di tecnologie nei prossimi decenni che possono essere utilizzate per sfruttare la fonte rinnovabile. Faccio degli esempi classici, per alcuni faranno sorridere perché vengono considerate energie di nicchia, ma sono estremamente importanti e promettenti per il futuro, che sono l'energia da correnti, da maree, da onde, così come il solare termodinamico, di cui volevo parlare prima a proposito del solare termico, che è un sistema diciamo tecnologico che aumenta l'efficienza con costi molto bassi del solare termico.
Allora, questa sembra una cosa da fantascienza. In realtà, se ci sono dei campi, cioè questo che ho capito dal tuo discorso, sono dei campi in cui noi siamo all'eccellenza come italiani e giustamente dall'alto i vertici politici investono poco o niente in questi campi, perché ovviamente no, noi andiamo a finanziare invece altre cose che invece ci costano di più e ci rendono di meno. A parte l'assurdità, quindi il paradosso di questa scelta dal punto di vista politico, ma invece ci sono questi campi di eccellenza e hai detto il solare termodinamico. Per sapere cos'è dovete rimanere con noi 3-4 minuti, torniamo fra poco. Solare termodinamico, allora uno dei campi in cui siamo all'eccellenza in Italia, però ci si investe poco. Ascanio Vitale, che cos'è il solare termodinamico?
Parte da, diciamo, da un principio preesistente, perché sono molti anni, dalla fine degli anni 70, che noi costruiamo impianti solari termici a concentrazione, impianti solari che arrivano a temperature molto, molto alte attraverso specchi usturi, insomma, per intenderci quelli di Archimede di molti anni fa, di secoli fa. Ebbene, attraverso questi specchi noi concentriamo l'energia solare termica e otteniamo temperature molto alte, quindi tali da poter far evaporare anche un fluido sotto pressione come l'acqua, e viene usato in una turbina come una normale centrale, cioè invece del carbone o del gas, per riscaldare l'acqua che io poi vado a far girare in turbina sotto forma di vapore, uso il sole. Ebbene, questi impianti, come tutte le energie rinnovabili dirette, cioè quelle che usano la fonte solare diretta o il vento, che è una fonte solare indiretta, subiscono quella che si chiama intermittenza, cioè il vento c'è in alcuni siti 2000 ore, 3000 ore, 4000 ore all'anno o anche di meno, il sole c'è di giorno e di notte non c'è, per cui utilizzare queste fonti significa essere preparati a un picco di fornitura e poi una parabola discendente man mano che la sorgente va a calare. Ecco, questi impianti, il solare termodinamico ha subito questa stessa limitazione fino a che, diciamo, ci sono stati studi su fluidi termovettori diversi. L'acqua contiene il calore, è molto economica, è molto facile da gestire, ma una volta che viene riscaldata non lo conserva facilmente, lo espelle facilmente, lo disperde. Per cui si sono allo studio da anni e il progetto di Rubbia, premio Nobel per la fisica italiano, che diciamo su certi aspetti delle rinnovabili ha posizioni dubbie, su questa lui ha fatto uno studio molto interessante di un impianto pilota che è partito a Priolo e poi diciamo ancora fermo per questioni autorizzative all'italiana, e poi se n'è andato in Spagna a realizzare gli impianti commerciali perché in Italia non c'era la struttura politica che gli permettesse di farlo. Questo impianto sfrutta gli oli minerali, che sono capaci di trattenere il calore molto più a lungo a temperature molto più alte, per cui si arriva a riscaldare questo fluido a 450-500 gradi e ad avere la possibilità di stoccarlo anche durante la notte. Quindi questi impianti accumulano energia 12 ore al giorno, diciamo per esagerare, nelle 12 ore di luce, e le 12 ore di notte lo restituiscono.
Quindi c'è un modo per far, diciamo, per ovviare, no, tramite la ricerca, ma esiste un modo per ovviare anche a questi limiti, che sono limiti naturali, nel senso che il sole comunque c'è di giorno e non c'è di notte, no? E allora mi viene in mente, incentivando quindi questo tipo di ricerca, si può arrivare a raggiungere questo modo senza però creare comunque qualcosa di, come dire, di pericoloso, di tossico, di difficile da gestire, no? Scorie radioattive oppure altro. Ci sono fra l'altro anche altri campi di, diciamo, altre energie sostenibili, no? Altri modi di produrre energia. Tu prima ci dicevi che piuttosto che una grande centrale, forse sarebbe il caso di cominciare a pensare a delle centrali più piccole, più delocalizzate, in modo tale che ognuno, anche banalmente, l'energia debba fare meno strada per arrivare alla popolazione o all'azienda che deve servire. Ma per esempio ci sono anche biomasse, geotermico, due nomi che io dico così, trovo sui giornali, ogni tanto vediamo qualche articolo magari su Focus, no, che ci dice fra qualche anno potremmo alimentarci soltanto con il geotermico. C'è la spiegazione, ma sembra una cosa futura, una cosa da ritorno al futuro. Ci puoi dire due parole sulla biomassa intanto? Che cos'è?
Beh, il termine biomassa è un discorso molto ampio, comprende tutti i residui organici. Posso fare un esempio, possono essere residui da potatura, i residui agricoli da coltivazione, i residui zootecnici, quindi tutte le deiezioni animali e le carcasse eventuali dei processi di macellazione, così come biomasse vengono chiamate così di seconda generazione, per cui sono prodotti lavorati, utilizzati dall'uomo in processi produttivi e poi riutilizzati. L'olio di frittura dai ristoranti può essere recuperato e può diventare una fonte energetica, così come alghe o altri prodotti di seconda filiera possono essere utilizzati per fare energia. Nella diciamo, nel termine biomassa, l'Italia è stato l'unico paese al mondo che ha voluto includere anche il rifiuto solido urbano, che in realtà non è prettamente biomassa perché è fondato dalla parte umida, che sono i nostri scarti alimentari, che è biomassa a tutti gli effetti, e da una parte non biodegradabile, quindi le componenti di metallo, vetro e plastica, che non possono essere annoverate tra il nome biomassa, e quindi se vengono inserite all'interno del processo non può, diciamo, far chiamare l'intero combustibile biomassa. La biomassa ha un potere calorico che è sicuramente più basso di quello del petrolio o del gas. Se sottoposta a dei processi di digestione attraverso dei batteri, può generare biogas, che è un gas simile al metano, perché in realtà è metano con residui un po' più alti, diciamo, rispetto al metano che noi otteniamo dai pozzi, e che però non ha nessun impatto sul clima. La questione è che non si può disegnare questa energia come energia pulita a priori, perché in realtà bruciare biomassa comporta emissioni. Quindi, per quanto mi risulta, anche piccoli impianti di biomassa vengono osteggiati da chi c'è intorno, perché sa che ci saranno dei fumi e si fida poco nel modo in cui noi li controlliamo in Italia. Questo è vero, però vale anche il discorso che nel momento in cui l'impianto è di piccola taglia e il controllo ai fumi è fatto regolarmente, la pericolosità intrinseca dell'impianto è decisamente molto più bassa. Diciamo, dobbiamo parlare di alte concentrazioni, come per esempio i camini a Londra, che in particolari condizioni climatiche, quindi assenza di vento, hanno creato anche situazioni estreme, come nel 1920 le morti per asfissia per l'accumulo di monossido di carbonio. Però, diciamo, stiamo parlando di casi estremi. In un'ottica, diciamo, futura di generazione distribuita, ognuno di noi potrebbe avere un piccolo impianto condominiale o familiare che produce dagli scarti di potatura del giardino, tra gli scarti organici, eccetera, produce del gas o direttamente utilizza la fonte per creare sia energia elettrica che calore.
Quindi in un futuro potrebbero non esserci, cioè il concetto di rifiuto potrebbe essere scomparso o limitatissimo, in realtà potrebbero essere risorse, no? Cioè noi potiamo l'albero, e i rami non è che li buttiamo perché sono un rifiuto, anzi li conserviamo e poi ci facciamo biomassa.
Certo, e soprattutto si evita il trasporto del rifiuto fuori città, perché le discariche o gli impianti di riciclaggio del rifiuto sono tutti fuori città, quindi è importante riciclare, ma ancora meglio, diciamo, mantenere sul posto la materia e riutilizzarla in maniera più efficiente. A questo si vanno aggiungere impianti geotermici, perché le nuove tecnologie spingono sempre di più impianti ad alta efficienza e a minore richiesta sul profilo installativo. Attualmente un impianto geotermico a bassa entalpia, cioè quelli utilizzati per il riscaldamento residenziale degli edifici, ha due tecnologie diverse. Uno è quello a griglia orizzontale, che richiede uno spazio enorme. Per esempio, un centro commerciale si può riscaldare e raffreddare se nel parcheggio, che richiede una superficie generalmente comparabile se non superiore a quella del centro commerciale stesso, sotto il parcheggio io creo una rete di tubi che fa in modo di scambiare energia col terreno e quindi permettermi di utilizzare una pompa geotermica. Nel caso invece io volessi essere più efficace su un profilo di costi, io vado a scavare dei pozzi in un numero sufficiente fino a 120 metri. Fare questi scavi e creare queste griglie orizzontali richiede un grosso costo in investimento che difficilmente può essere fatto in retrofit. Cioè, dopo la costruzione dell'edificio è difficile andare a intervenire. Le nuove tecnologie oggi offrono soluzioni miste di sonde, che sono sonde spiroidali, che sono una spirale che scende, quindi unisce la capacità di maggiore superficie delle griglie orizzontali alla capacità di raccogliere energie più stabili man mano che si scende nel terreno delle sonde verticali. Ed è un mix che riesce a ridurre i costi di installazione e quindi, in un'ottica futura, di far diventare il geotermico una fonte molto efficace sul profilo residenziale. Alla stessa maniera, il geotermico su scala industriale, l'Italia è il secondo paese al mondo per produzione geotermica industriale, ebbene su questa noi abbiamo un lungo lavoro da fare, e lo dico ai scettici, diciamo, delle frange più estreme, gli ambientalisti, di cui comprendo le critiche al sistema geotermico, è che le emissioni di materiale come mercurio, arsenico o altri materiali che si trovano nelle profondità e che possono essere riportati nel ciclo termodinamico in atmosfera, ebbene, lo studio di una valutazione di impatto ambientale fatta seriamente, di un controllo serio effettuato sugli impianti, può limitare questo contributo fino al punto di rendere sostenibile la gestione degli impianti in un'analisi sostenibile, diciamo, di taglie e di effetti sull'ambiente e di lontananza dall'utenza.
Ma allora, siamo alla fine del nostro incontro, però quello che mi sembra di capire poi da tutto questo è che in realtà c'è tutto un mondo, no? Che noi esploriamo a parole, come dire, cioè ci investiamo ci spendiamo grandi parole, soprattutto in fase, per esempio, di preparazione di una campagna elettorale, no? Nella quale fa comunque bello dire che noi siamo a favore delle energie sostenibili, però poi, al di là delle parole, di denari ce ne investiamo pochi. In chiusura, Scario, ma perché ce ne investiamo pochi? Perché poi ci si guadagna di meno? Cioè, com'è? Non ci si può speculare sopra? Che succede?
Beh, un politico è abituato, almeno quello che mi hanno insegnato i miei maestri nella vita, è che i politici lavorano a 5 anni. Un imprenditore magari riesce a pensare a 10 anni, a 20 anni, vede la sua visione di azienda può andare a lungo termine. Un politico non guarda oltre il 5° anno perché devi aspettare, anzi a volte guardano anche a meno perché vogliono vedere il risultato di quello che fanno nell'arco dei prossimi 5 anni, in maniera tale da sfruttare i risultati dell'investimento sulla rielezione. Ma fino a che, diciamo, noi continueremo a eleggere persone che devono promettere un cambiamento a breve termine, non strutturale, noi continueremo a votare una politica che mette le toppe di qua e di là senza vedere in realtà il problema in un ambito più ampio. Oggi è importante, lo dicono tutti i politici perché questo l'hanno capito, è importante diversificare le fonti, perché nel momento in cui l'Ucraina o la Russia ci stringono,
certo,
i rubinetti del gas, noi dobbiamo avere altri tipi di fonti. Però questo non significa avere un altro gasdotto verso la Slovenia in maniera tale che se non arriva il gas da una parte arriva il gas dall'altra. Significa diversificare anche sulle fonti, perché dobbiamo pensare che anche le fonti più di nicchia oggi possono, nell'ambito di un sistema di generazione distribuita che riduce le perdite di distribuzione, quindi aumenta l'efficacia in sé della produzione energetica, e andare a lavorare su una rete di piccoli impianti e lavorare su diverse fonti, quindi dalla geotermia alle biomasse, dal solare alle onde, il mini idro. Ci sono addirittura allo studio pannelli che reagiscono all'infrarosso, quindi sono pannelli che durante il giorno assorbono luce diretta dal sole e durante la notte si girano e guardano il terreno e assorbono il calore e trasformano il calore del terreno, dell'energia, diciamo, che durante il giorno ha raccolto sotto forma di luce e durante la notte emette sotto forma di calore, in energia elettrica. Quindi abbiamo un futuro davanti a noi di diversificazione di tecnologie sostenibili, che attualmente, i cui costi attualmente non sono in tutti i casi competitivi, ma richiedono lo spostamento dei grossi ammontari di fondi che noi diamo alle fonti fossili e che non vengono mai utilizzati nei discorsi politici. Si continua a dire quanto ci costano gli incentivi alle rinnovabili. Nessuno parla di quanto costano attualmente, in termini non solo diretti di sussidio, ma anche in termini di costi ambientali e sociali, le fonti tradizionali. Se spostassimo queste risorse, il panorama sarebbe molto diverso.
Ecco, allora, noi naturalmente con una discussione o più discussioni non possiamo cambiare il mondo, questo è ovvio, però almeno qualche domanda in più, anche a voi che siete all'ascolto, possiamo mettercela in testa e magari sappiamo quali sono le domande in più da rivolgere, no, ai nostri amici politici, soprattutto quando sono in vena di promesse, perché siamo in campagna elettorale. Quindi magari quando ci parlano di fonti energetiche, no, e dei costi eccetera, ecco, facciamoci proprio un elenco, no, tipo lista della spesa, e non chiediamo soltanto il costo dell'energia in quel momento, ma anche di altri derivati, no, dello smaltimento, della cura dei materiali, sia per le energie rinnovabili e sia per le energie fossili, e poi facciamo un confronto, no? In questo modo il confronto è un po' più serio, è come fare una lista della spesa, però farla in maniera ordinata.
Farla in maniera obiettiva, senza pensare al ritorno in termini di propaganda politica, ma pensare veramente al bene di un paese.
Ecco, anche perché a un politico interessa nei prossimi 5 anni, ma a noi probabilmente interessa qualche momento in più, no? Soprattutto se, che ne so, abbiamo una famiglia, dei figli. Beh sì, i prossimi 5 anni sicuramente sono importanti, però guardiamo un po' più in là del nostro naso, no? Ascani, io ti saluto, ci vediamo la prossima settimana, sempre qui su Ecoradio, sempre il giovedì con te, anche perché ormai sei il nostro punto di riferimento dal punto di vista energetico. Per voi che avete domande, questioni da fare, i numeri li ho detti 1000 volte, ve li ripeto tra poco qui su Ecoradio. Wow!
Madonna, scusami.